Palla in tribuna, in collaborazione con Pizza Fantasy, Acustica Santa Chiara, Cup Service, Gruppo Ferrari.
Buon pomeriggio, ben ritrovati amici di Palla in Tribuna in diretta qui sulle frequenze di Radio Parma. Il Parma continua a lavorare verso la sfida contro il Cagliari, appuntamento alle 20:45 di lunedì per una sesta giornata del campionato di Serie A che, come ormai di consueto, inizia già domani, venerdì, domani sera alle 20:45 la sfida tra Milan e Lecce. Poi, così per ricapitolare quella che sarà la nuova giornata del massimo campionato italiano, sabato ci sarà alle 15 Udinese-Inter, alle 18 Genoa-Juventus e alle 20:45 Bologna-Atalanta. Poi domenica lunch match alle 12:30 Torino-Lazio, alle 15 Como-Verona, Roma-Venezia, alle 18 Empoli-Fiorentina, alle 20:45 Napoli-Monza e appunto il posticipo tra i crociati sardi di lunedì sera. Partita particolare perché evoca per il Parma non certo buoni e recenti precedenti. Parliamo della doppia semifinale per i playoff del campionato di Serie B, ma insomma sono fatti che devono essere lasciati alle spalle. Tra poco ne parleremo anche nel nostro servizio, perché il presente parla di un Parma che è a 5 punti in classifica dopo il pareggio recuperato a Lecce per 2-2, ma parliamo soprattutto di un Cagliari che è in fondo alla classifica, 2 punti, non ha ancora collezionato vittorie la squadra di Nicola, i primi due pareggi e poi 3 sconfitte di fila, peraltro 3 sconfitte le ultime in campionato in cui i sardi hanno incassato diverse reti, ben 7 in 3 partite in Lecce, poi 4 gol dal Napoli e i 2 dall'Empoli, le ultime 2 partite Napoli ed Empoli giocate entrambe in casa. Ma attenzione, perché il Cagliari ha ritrovato la vittoria, la seconda stagionale, entrambi in Coppa Italia, martedì contro la Cremonese, 1-0 a rete di Lapadula. Si sono regalati i sardi gli ottavi di finale contro la Juventus, che poi affronteranno peraltro anche in campionato Juventus-Cagliari domenica 6 ottobre, quando il Parma andrà a Bologna per un derby più che mai atteso. Per i crociati 2 partite dunque nel giro di una settimana, di 7 giorni, mette anche questo in conto un calendario che è sempre più spezzatino, non solo per i crociati. Qualche notizia dell'ultima ora: intanto l'Associazione Italiana Arbitri ha ufficializzato le designazioni per il weekend e la sfida tra Parma e Cagliari sarà diretta dal signor Francesco Furno Fischietto Romano, che avrà come assistenti Ricci e Luciani. Il quarto uomo sarà Perri, al VAR Meraviglia assistito da Fabbri. Questa è la designazione della squadra arbitrale, che perché insomma, a proposito di arbitraggi, i ricordi sono non certo rosei proprio nelle sfide contro il Cagliari di quel campionato di Serie B. Attenzione però a un Cagliari che ha anche delle statistiche che devono far riflettere, che devono indurre il Parma alla massima attenzione. Pecchia sta lavorando a Collecchio, sta recuperando diversi giocatori, tra poco faremo il punto della situazione, allenamenti mattutini al Muti Training Center, ma intanto partiamo con il nostro servizio curato da Marco Valestrazzi per il TG Sport e poi di nuovo qui in diretta con il primo ospite.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
È passato quasi un anno e mezzo, Parma e Cagliari si erano lasciate così. Le speranze di passare il turno dei crociati incollate sulla traversa colpita da Bonny. La rimonta e l'arbitraggio dell'andata, le frecciate di Ranieri, le scorie della semifinale playoffs si fecero sentire per mesi, tanto che Fabio Pecchia aprì la preparazione alla stagione passata con questa frase: la rabbia e la delusione per come è finita con il Cagliari dobbiamo tenercela addosso. Anche su quel mattoncino il Parma ha costruito la stagione perfetta, quella della promozione. L'ultimo duello tra i club l'estate scorsa per Gaetano, finito poi alla corte di Nicola. Insomma, il match contro i sardi non sarà più una partita qualsiasi. Davanti rischia di giocare ancora quella Padula che ha segnato martedì in Coppa Italia la rete che ha sigillato l'1-0 sulla Cremonese ed è valsa il passaggio del turno e segnò un contestatissimo rigore a Cicisolo.
La cosa più importante era ritrovare il nostro atteggiamento aggressivo, fare la partita. Abbiamo fatto un'ottima partita, è ovvio che la vittoria è la ciliegina e sono contento di aver aiutato la squadra a vincere.
Cagliari che è ultimo in classifica con 2 pareggi e 3 sconfitte. Fino a lunedì Nicola terrà i suoi in ritiro e chiede più concretezza.
Dobbiamo essere più meno frenetici, meno con la fretta e la voglia subito di arrivare al tiro, anche quando si può stare un po' più tranquilli e cercare di arrivare con più lucidità.
Un'esigenza che emerge anche in casa Parma. Fino ad oggi la parola d'ordine è stata leggerezza. Per giocare il calcio offensivo di Pecchia non se ne potrà fare a meno. Ma anche ai crociati, che a Lecce hanno tirato 25 volte verso la porta di Falcone, servirà essere più cinici. Il rapporto tra i volumi di gioco creati e le reti segnate nei momenti decisivi resta deficitario.
E questo era il punto della situazione curato dal collega Marco Balestrazzi. Ricordo il numero per scriverci in diretta, sms whatsapp al 333 920 0170. Già ci sono i primi messaggi, ma già c'è il nostro primo ospite collegato, il collega giornalista, attento osservatore di crociati, Gianluca Zurlini. Buongiorno, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna, Alberto.
Ciao Gianluca, grazie di essere in nostra compagnia. Beh, parto un po' da questo amarcord che è amaro, ecco, insomma, per i crociati. Giustamente, come si ricordava nel servizio, Pecchia ci ha costruito molto, ecco, su quella delusione per quanto riguarda la scorsa cavalcata in Serie B. È tutto alle spalle, rimane qualcosa, va detto, le squadre sono molto diverse, soprattutto il Cagliari, ecco, è una situazione diversa, però un pizzico di voglia di, come dire, di riscatto ci deve essere.
Guarda, io comincio con una battuta riprendendo il servizio di Marco di poco fa. Io sono un po' stanchino, per usare un termine di Forrest Gump, di sentire usare questo termine leggerezza. Allora, in questo Parma ha bisogno di pesantezza, non pesantezza morale, ma pesantezza del gioco. Cioè, se giochiamo, andava bene all'inizio, Fiorentina, Milan, eccetera, il Cagliari è ultimo in classifica, ha meno 3 punti di noi, non ha 3 punti meno di noi, non ha ancora vinto il campionato, gioca a Tardini, quindi noi lunedì sera non c'è altro risultato che la vittoria e bisogna andare in campo non con leggerezza, con pesantezza, bisogna asfaltare, sportivamente parlando, come per certi versi è stato fatto nella prima partita con la Fiorentina, ma anche per certi versi con il Napoli, nella prima parte di gara il Napoli e il Cagliari, di cui, rispetto a cui, secondo me, il Parma ha maggior qualità da metà campo in su. Ma attenzione, perché se ci facciamo prendere da qualche offensiva del Cagliari, a me la nostra difesa sicurezze non ne dà. Al di là che ci sia Koulibaly a sinistra che gioca male, o che ci sia Cercati al centro che si scorda un avversario, o che ci sia qualcun altro, c'è solo l'Atalanta che è peggio di noi con 11 gol subiti. Noi ne abbiamo subiti 9 in 5 partite, non sono pochi, 2 gol di media partita, attenzione, questo è il dato che bisogna tenere conto. Però abbiamo comunque fatto 6 reti, abbiamo 5 punti in 5 partite, che è una media buona per la salvezza, cioè comunque magari si può incrementare, ma con il Cagliari si deve vincere, cioè è ultimo in classifica, quindi vuol dire che ha avuto un inizio difficile e noi dobbiamo sfruttarlo.
Però faccio l'avvocato non richiesto del Parma, ma ti faccio la provocazione, Gianluca, però uno può dire, però in Serie A tutte le partite vanno a sé, fanno storia a sé, insomma non è sempre possibile replicare la produzione offensiva dimostrata contro Fiorentina, Milan e non solo, insomma, che ne pensi?
No, ma questo è vero, anche perché il Cagliari sicuramente non verrà a Parma, conoscendo Nicola, l'anno scorso l'Empoli, che già con Andreazzoli non faceva molte reti, ma con Nicola ha viaggiato alla media di un gol ogni 2 partite e mezza, però si è salvato, è arrivato che l'Empoli era poco sopra, credo, la Salernitana, 1.2, e alla fine del campionato l'Empoli si è salvato addirittura con, praticamente era salvo già la penultima giornata, l'ultima era formalità pura. E quindi non viene qua a giocarsela in modo aperto, però il Parma davanti ha delle qualità, certo che non può replicare sempre le partite all'arrembaggio offensivo, però è un po' la caratteristica comunque del calcio anche di Pecchia, ma Se contiamo comunque che avremo in mezzo al campo Bernabeu, Nadi e presumo Keita, perché insomma dopo la prima sfortunata apparizione speriamo insomma che sia servita un po' da lezione, il giocatore è quello che serve per, insomma, in mezzo al campo per il pass. Abbiamo Mann, abbiamo Boddi, abbiamo lo stesso Anquis che comunque insomma ha fatto molta legna importante quando è entrato a Lecce nell'ultima partita di campionato e lo ha fatto e devo dire finora l'ha fatta tutte le volte che è entrato sostanzialmente, tranne forse con l'Udinese, ma lì c'erano problemi diversi. Quindi il Parma è una squadra che da metà campo in avanti ha grandi qualità, potenziali di qualità e quindi deve sfruttarle, ma deve cercare di essere un po' più concreto. E l'unica partita in cui siamo stati per così dire cinici è stata con l'Udinese, perché di fatto due tiri, forse tre in porta, non so, forse c'è stato anche un terzo tiro, abbiamo fatto due reti e abbiamo finito il primo tempo sul 2-0, poi purtroppo è andata come è andata nell'unica partita che poi abbiamo, insomma, il risultato non faceva una grinta alla fine, perché anche a Lecce alla fine purtroppo è venuto il risultato insperato al 90esimo, assolutamente insperato, e meno male, perché il Parma non avrebbe meritato di perdere, però il computo delle occasioni era ampiamente a favore del Parma. Invece la prima occasione in cui è venuto giù ha trovato la nostra difesa scoperta, gol, e alla seconda occasione, forse la terza, 2-0. Cioè,
insomma, tu auspichi, Gianluca, una maggiore copertura dietro, che può essere favorita anche, come dicevi giustamente tu, dall'inserimento di Mandella Keita, da così quello che veniva definito maggiore filtro a centrocampo. Ecco, ti chiedo però sulla difesa, Cercati allora non ha giocato dal primo minuto a Lecce, ti aspetti che lui possa tornare titolare?
Però non è stato un inizio di stagione esaltante il suo, tra lui e Balog nella coppia che lui avrebbe dovuto essere il punto di forza, è stato il punto di forza, fin qui è stato Balog, gli va onestamente riconosciuto, cioè fin qui
tra i più sorprendenti, certo.
Esatto, sicuramente forse più sorprendente e così. Speriamo, io tra i tanti rientri, insomma, il fatto della disponibilità dei giocatori, mi auguro soprattutto che possa rientrare Valeri a sinistra per rivedere Koulibaly a destra. Poi magari in mezzo potrebbe essere la volta di un Del Prato assieme o a Balog o a Osorio, forse più a Balog che a Osorio per caratteristiche, diciamo, tecniche, ma il capitano insomma giustamente Pecchia insomma cerca comunque di farlo giocare, perché è importante anche per quello che fa nel contesto insomma delle palle non giocate. Però Koulibaly a destra si è rivelato un vero e proprio fenomeno, a sinistra un disastro, cioè non è la sua fascia, cioè va lì di ripiego, ma insomma abbiamo visto due partite con l'Udinese frenato e poco incisivo, con il Lecce un vero disastro, perché il primo gol è quasi tutto certo, colpa sua, insomma.
Sì, e tra poco faremo anche il punto su chi recupera, chi no, così cercheremo anche di così indovinare le prime scelte di formazione di Pecchia. C'è Gianluca, un messaggio di Daniele da Medesano, dice: dopo la vittoria del Como a Bergamo, tutte le squadre nella parte destra della classifica saranno interessate dalla lotta per la salvezza. Lui dice: non ci sono squadre materasso sostanzialmente, quindi diventa importantissimo, aggiunge, fare il risultato pieno lunedì con il Cagliari per andare a metà classifica contro una diretta concorrente, per vendicare i fatti appunto delle semifinali dell'altro anno, torti arbitrali su tutti. Insomma, effettivamente il peso specifico dello scontro diretto c'è.
No, c'è, perché Cagliari è un avversario diretto, come lo è Lecce e come lo saranno Como e Empoli nelle partite successive a quella col Bologna, che è il prossimo turno che attende il Parma. E quindi, ma soprattutto si gioca in casa in un momento in cui Cagliari è in crisi, e quindi intanto si può dare, insomma, se una squadra che rimane indietro così molto a inizio stagione, poi il recupero è faticoso. L'anno scorso la Salernitana si è decisa praticamente a fine andata, era già retrocessa. Il Cagliari, se non inizia a fare punti nel giro di 2-3 giornate, è una squadra di altissimo profilo, se non prova entusiasmo o risultati fa un po' fatica, perché poi è una squadra anche che teoricamente è esperta, quindi ecco, bisogna che il Parma sfrutti questa cosa, anche perché comunque nonostante tutto il momento di forma della squadra è buono, ci sono stati dei cali nel secondo tempo, ma ad esempio con Lecce invece è stato il secondo tempo che ha fatto vedere un Parma migliore per certi versi, e quindi deve sfruttare questa cosa, perché allora siamo partiti secondo me un po' troppo gasati, lanciati, il Parma gioca meglio, questa squadra gioca meglio in Serie A che in Serie B, siamo una matricola di esordienti, cioè dal portiere in avanti l'unico che ha una certa esperienza di A è Hernani, due campionati li ha fatti Valeri, e per il resto gli altri sono giocatori che hanno giocato qualcosa, Stevez anche, tutti gli altri sono giocatori che hanno giocato in A nel Parma retrocesso di 4 anni fa,
certo.
Sono tutti esordienti, compreso Keita, compreso tutti, insomma, e adesso Anquist ha giocato l'anno scorso nel Lecce, ma insomma chi ha molto, l'unico che ha qualche campionato di A alle spalle nero è Hernani, infatti l'elemento imprescindibile. Quindi, cioè, siamo una squadra che dovrà lottare per la salvezza, poi tra le tre neopromosse magari c'è la sorpresa come l'anno scorso, positiva come l'anno scorso è stato il Genoa, e potremmo essere noi, ma potrebbe anche essere il Como, che tutti davano per spacciato e invece ha dato lezione di calcio all'Atalanta, perché non ha vinto con il contropiede o rimanendo dietro, ha dato lezione di calcio, che perché io ho visto non tutta ma una parte della partita, ha giocato molto molto bene il Como, ha giocato squadra con i movimenti studiati, e secondo me un po' troppo facilloneria c'era qui a Parma, diciamo, come un'armata brancaluto, non è vero, è una squadra costruita in modo diverso, con una filosofia diversa da quella del Parma, ma con idee comunque sufficientemente chiare per costruire una squadra che ha avuto bisogno di rodaggio, perché rispetto al Parma, visto che l'anno scorso era una squadra abbastanza, insomma, di livello ben più basso del nostro, ha avuto bisogno di innesti per adattarsi di più alla Serie A, perché con la squadra dell'anno scorso il Como non si salvava neanche, insomma, con 12 rigori a partita, ecco, diciamo così,
certo.
E quindi c'è bisogno di un certo assemblaggio, non bisogna dimenticare anche questo, ecco, magari è un po' più precaria la situazione del Venezia dal punto di vista delle neopromosse, però il Como non lo vedo poi una squadra così marinardese.
A testimonianza di un campionato comunque
ci sono 8-9 squadre che lottano per le coppe, a parte 2-3 non di più per lo scudetto, diciamo 8-9 che arrivano a lottare per le coppe, tutte le altre potenzialmente sono in lotta per la salvezza, cioè poi ci sarà chi blocca la stagione come è stato appunto l'anno scorso per il Genoa, e chi la sbaglia come l'anno scorso fu per Udinese e Sassuolo, non ce l'ha fatta a salvarsi, purtroppo per noi devo dire, perché il Sassuolo fosse rimasto per fortuna per noi, perché se fosse rimasto in Serie A difficilmente sarebbe rimasto coinvolto nella lotta per la salvezza, e invece si è salvata l'Udinese, che quest'anno non credo sarà coinvolta più di tanto nella lotta per la salvezza, perché un anno lo sbaglia l'Udinese, ma due di seguito è difficile anche con i giocatori che prende. Ecco. Però Cagliari, Como, Venezia, Empoli, lo stesso Genoa che, insomma, quest'anno sta navigando in maggiori difficoltà, Lecce, cioè sono tutte squadre che Cagliari appunto, sono tutte squadre lì, e noi siamo in quel gruppo lì.
Però ti aggiungo un elemento sul Cagliari, perché tu dici è in crisi, vero, in campionato ha vinto questa partita in Coppa Italia, che va bene, può fare storia a sé, però attenzione, questa statistica, Gianluca, così ti chiedo che partita ti aspetti. Il Cagliari è la squadra che calcia di più in Serie A, ma anche il Parma è quella che concede più tiri. Cagliari che ha calciato ben 85 volte in porta in 5 partite, la squadra che ha calciato di più, ma nonostante appunto questo si trova con un solo gol fatto e soprattutto 2 punti in ultima posizione. Quindi Cagliari produce molto, probabilmente lascia anche molti spazi, Parma che allo stesso modo produce molto, però come detto ha subito 9 gol, Suzuki e Cicizola addirittura hanno fatto ben 20 parate. Vuol dire che sarà una partita aperta?
Probabilmente potrebbe essere, perché anche il Cagliari comunque, noi abbiamo bisogno di vincere, no? Anche il Cagliari, certo, insomma, con un pareggio farebbe poco, cioè rimarrebbe comunque ultimo se pareggia, quindi in più c'ha comunque davanti attaccanti che piccoli, insomma, la Padula, Pavoletti alla Bisogna, insomma ci sono comunque dei giocatori che se imbroccano l'annata giusta, una doppia cifra in Serie A possono anche farla. È una caratteristica di questa Serie A, e una cosa, infatti, prevedere, vedo molte spesso anche recriminazioni dei tifosi per il Parma. Allora, attenzione, cioè, è una squadra giovane che quindi ha i pregi di una squadra giovane, ma anche i difetti delle ingenuità o delle cose che possono costare anche con gli errori, quindi bisogna accettare 5 punti in 5 partite, è un bottino né buono né cattivo, è un punteggio che ci mantiene in linea con quelli che sono gli obiettivi aspettative. Adesso abbiamo questa serie ancora in partite, Cagliari, poi a Bologna che comunque è un avversario impegnativo, ma non è una partita proibitiva, certo, si può, certo, ce la si può giocare. Poi abbiamo l'Empoli in casa, il Como ancora in trasferta, poi l'Empoli in casa, e quindi è prima della sosta, dopo ci sarà Juventus, altre cose, ma...
Sì, insomma, ma l'occasione è ghiotta per fare dei punti contro,
esatto,
delle dirette rivali.
Diciamo,
ecco,
che in
insomma,
questa serie di partite si può capire che tipo di campionato avremo, cioè se riusciremo a fare risultato contro avversari della nostra portata, diciamo tra Cagliari, Bologna, Como ed Empoli, 8-9 punti, allora si parla, diciamo, si prospetta per un campionato, diciamo, sempre salvezza obiettivo, però insomma, tra qui, se fa tanto di meno, il campionato...
Detto
insomma,
che Gianluca, il Parma ha però fatto comunque dei punti, i tre col Milan, la Fiorentina avrebbe meritato la vittoria, anche con Napoli chiaramente meritava di più, li stava per fare i punti, contro poi avversari che in realtà sulla carta erano superiori, quindi è anche un po' il bello del campionato di Serie A questo, e dà anche un po' la cifra sul Parma, che è vero. Deve fare i punti contro le dirette rivali anche per toglierli proprio all'avversario, però comunque ha già fatto dei punti sulla carta in partite,
sì,
che ne avrebbe avuti zero.
Infatti per quello è in linea con gli obiettivi. L'unica cosa è che secondo me il Parma deve sfruttare questo momento, perché è una squadra che per 8-9 undicesimi è quella dello scorso anno con lo stesso allenatore,
certo,
e l'impressione è che comunque abbia fatto una preparazione non pesantissima, cioè per fare una buona partenza, cioè avere una squadra tonica a inizio stagione, diciamo così. Poi tutti hanno, chi parte piano, poi magari va più forte più avanti, ma poi dopo il Parma potrà avere anche un rallentamento, ma ad esempio l'anno scorso non è mai arrivato veramente a una crisi di prestazioni, intendo, al di là dei risultati, quindi ci sarà per... adesso sarebbe da sfruttare il fatto che insomma più o meno la squadra gioca abbastanza a memoria quando, insomma, quando i giocatori si ritrovano, e quindi si può avere, diciamo, l'ispirazione per poter fare dei risultati importanti in attesa magari di una fase dove, certo, gli altri ci conoscono di più, le altre squadre sono amalgamate, perché ad esempio io sono convinto che il Milan del derby, insomma, sia un po' diverso da quello che ha giocato il Tardini contro, certo, il Parma, certo, e se l'avessimo affrontato adesso
sarebbe
con la situazione
stato
di classifica del Milan,
certamente,
sarebbe stato diverso, così come la Fiorentina sta man mano crescendo, cioè e anche il calendario ti può dare delle opportunità, insomma, e noi finora le abbiamo sfruttate, diciamo,
e adesso,
l'unico vero rimpianto rimane forse sconfitta di Napoli, e vabbè, quella è una cosa, certo, un po' particolare, ma in Serie A ci stanno anche quelle cose lì, insomma, giocavamo a Napoli, non a Parma, quindi vabbè, non rimanghiamo troppo. Con l'Udinese, perché con l'Udinese, secondo me, con un diverso assetto tattico, un po', almeno il pareggio ce lo potevamo giocare, insomma. Invece si è stati rimontati meritatamente, l'Udinese ha vinto senza fare una grinta, però eravamo in vantaggio 2-0 ed è la prima volta, insomma, che siamo stati
recuperati così. Allora così, Gianluca, ti faccio un'ultima domanda in 30 secondi prima di lasciarti. Allora, sì, tornando proprio a lunedì, c'è un nostro ascoltatore Rino che dice: se Pecchia rilancia Anquist, ai rumeni fa fare un tempo a testa, come dire, manda il primo minuto, poi entra Mihaila. Ecco, sulla formazione tu cosa auspichi, diciamo, ecco, magari Anquist dal primo minuto, dopo ne parliamo bene.
Allora, auspico un centrocampo rinforzato, cioè con Hernani, Bernabé e Keita in campo, secondo il mio parere, insomma, perché Bernabé è imprescindibile, è il miglior giocatore del Parma, della Roma, certo, a tutti gli, certo, effetti, anche più maturo, Hernani serve per la sua esperienza, lo ha detto anche Pecchia, ma insomma, e Keita è quello che fa legna, insomma, che potrebbe essere Stevens, in questo caso Stevens ancora credo aspetterà un po' per tornare, quindi auspico un centrocampo a tre. Poi chi gioca davanti, Antes, finora entrando dalla panchina è stato decisivo, o comunque ha fatto vedere buone cose. Magari dall'inizio può essere un po' meno, per cui potrebbe anche essere che comunque continui a partire con Mann e Mihaila, ma si riservi la carta di Anquist, che comunque è un giocatore che fin qui è stato, credo, tra tutti gli acquisti è stato il migliore, perché in negativo non ha fatto nulla, all'esordio ha segnato,
sì, quello più decisivo, poi alla fine,
esatto,
contando
è stato sicuramente
rapportato ai minuti che è stato utilizzato,
esatto,
è stato quello
che
più decisivo,
non è mai partito titolare, ma tutte le volte che è entrato, e l'unica volta che c'è stato un po' è stato con l'Udinese, ma l'Udinese era la squadra, non è stato Anquist a mancare l'appello, quindi è un giocatore che insomma sta facendo veramente cose egregie, spero che, ripeto, a me piace il centrocampo 3, prevedo se Valeri rientrasse, un Koulibaly che torna a destra, potrebbe essere un fattore molto importante, e poi insomma vediamo. Chiudo dicendo una cosa su Suzuki. Suzuki in porta ha fatto due errori, a me come impressione, come cosa piace. Poi ha delle ingenuità, deve essere sgrezzato perché si vede che è giovane e gli manca un po' di tecnica, qualcuno che gli abbia segnato diciamo alcune cose di tecnica, però l'area piccola è sua. Con l'Udinese. Questo l'abbiamo visto.
E comunque mancava. Già nelle prime partite era stato comunque decisivo con diversi interventi. Sicuramente lui dovrebbe essere.
Se non fa quella parata all'88esimo, 89esimo, andiamo 3-0 e ti saluto la rimonta.
E dovrebbe essere sicuramente tra i confermati. Ecco quello. Nel frattempo,
il titolare è lui.
Attendiamo le scelte di Pecchia nei prossimi giorni. Intanto le conosceremo poi sempre all'ultimo, così come di fatto gli stessi giocatori.
Ormai sappiamo che è così. Insomma,
che è così. Gianluca, grazie davvero di essere stato con noi.
Grazie a te Alberto e buon proseguimento di trasmissione.
Grazie, preziosissimo come sempre Gianluca Zurlini, per analizzare il momento del Parma. Una buona partita a lui. A voi che ci ascolterete, ma ci ascoltate fin d'ora, ma dico il futuro, perché come sempre noi trasmetteremo la partita Parma-Cagliari in diretta, in esclusiva qui su Radio Parma, a partire dalle 20:30 lunedì sera. Una piccola pausa, poi torniamo insieme, andremo anche a Cagliari per capire di più su questo avversario. Radio Parma.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione. Vai da CapService, c'è la CapService,
e dai CapService, provalo e vedrai. CapService, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Fidenza, in via Corini Malpeli 104. A Piacenza, in via Colombo 130.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Nuova Ford Kuga Full Hybrid è più energia e più efficienza. Fino a 900 km di autonomia con un pieno e tutta l'efficienza per fare in elettrico, fino al 64% dei percorsi in città.
Nuova Kuga Full Hybrid è tua con noleggio Ford All Inclusive a 290 euro al mese, 5.000 euro di anticipo, durata 24 mesi e tutti i servizi inclusi. Scoprila negli showroom Ford anche sabato e domenica.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, via Toscana 45 / A, a Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Renault Scenic E-Tech 100% Electric è stata votata auto dell'anno 2024 da una giuria di 58 giornalisti provenienti da 22 paesi, scelta tra 28 modelli di brand prestigiosi. È la settima volta che Renault riceve questo riconoscimento e per Scenic è il secondo premio. Ma la cosa più importante è che Scenic E-Tech 100% Electric, con un'autonomia fino a 625 km, è la numero uno.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Eccoci di nuovo insieme con Palla in Tribuna. Insomma, c'è chi si sbizzarrisce sulla possibile formazione anti-Cagliari, chi vorrebbe provare Anasai Mohamed dal primo minuto, questo giovane che ha fatto bene quando è entrato a Lecce, anche insomma sulla sulla scorta dell'entusiasmo prodotto. Chi è d'accordo con Gianluca Zurlini dice: la leggerezza si può confondere con superficialità. Come dire, tanto si pensa sempre alla prossima partita, dice Ale. Non credo che sia questo, insomma, lo spirito di Pecchia. Lui dice leggerezza, ecco, per non far subire la pressione a questi ragazzi che sono molto giovani, come ricordato, molti inesperti di Serie A, ma già che hanno fatto vedere tanto. C'è chi invoca due gol ai Cagliari come Simone. Allora noi siamo collegati con il collega giornalista sportivo, sempre molto attento e grande conoscitore delle cose di casa rossoblù, Giuseppe Amisani. Buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio, eccomi.
Grazie di essere in nostra compagnia. Ci fa piacere perché, insomma, conosci da vicino il Cagliari, conosci da vicino questo ambiente. L'ultima vittoria, questa vittoria in Coppa Italia, cosa ha rappresentato? Cioè, ci dobbiamo aspettare una squadra ancora in crisi per i risultati del campionato e che è ancora in ritiro, oppure qualcosa sta cambiando?
Ah, sicuramente è stata una buona iniezione di fiducia, perché comunque hai vinto, anche se è una squadra di categoria inferiore, però hai portato a casa un buon risultato superando il turno, quindi era più alto il rischio di incappare in una delusione, quindi andare a perdere, come è successo anche ad altre protagoniste del massimo campionato, e invece il Cagliari ha centrato l'obiettivo minimo, e questa può essere, insomma, una benzina importante per così far ripartire quel motore che sembra nelle ultime giornate si sia un po' spento, forse dopo la sconfitta contro il Napoli per 4-0, forse anche troppo largo nel risultato per quella che è stata la prestazione del Cagliari, che comunque ha costruito alcune buone palle gol, e poi psicologicamente la squadra ha avuto invece un crollo completo contro l'Empoli, insomma 2-0, mai un tiro in porta, mai la sensazione che Cagliari potesse rientrare in partita, quindi davvero una gara da dimenticare, e insomma quindi in questa situazione di così più bassi che alti, Nicola deve cercare di venirne fuori partendo proprio da quel pizzico di prestazione in più positiva che c'è stata contro la Cremonese. È ovvio che faccia testo fino a un certo punto, perché ci sono stati tanti cambi, tante nuove proposte rispetto alla formazione tipo, qualcuno degli acciaccati è stato tenuto a riposo, lo stesso Mina non è stato nemmeno convocato, così come Pavoletti, quindi comunque una squadra abbastanza diversa da quella che Nicola aveva, così era solito schierare nelle ultime settimane, però almeno così intanto Nicola è riuscito a avere il polso anche degli altri, di chi gioca meno, e poi si è portato a casa questo successo che fa morale.
Sì, è così, così lo vedono anche un po' i tifosi del Parma che seguono più da distante. Ti chiedo, cosa non ha funzionato sul piano del gioco in queste prime gare di campionato? Abbiamo letto questa statistica del Cagliari, che addirittura la squadra che ha tirato più in porta nelle prime giornate. Problema di cinismo, di finalizzazione, oppure qualcosa in più?
Ma è un Cagliari comunque in certi reparti, soprattutto in attacco, che è molto giovane. Pensiamo che Piccoli è quello che poi è stato così individuato come l'attaccante titolare, un 2001, sì. Quindi non ha grandissima esperienza anche in Serie A, insomma ha fatto il suo, per carità, però è un giocatore sicuramente di grandi prospettive e di grandi qualità, però ancora deve dimostrare tutto il suo valore. Lo stesso Luvumbo, che due anni e mezzo fa un perfetto sconosciuto, arrivava dalla primavera del Cagliari e Ranieri lo voleva prendere quando è arrivato in Serie B per buttarlo nella mischia negli ultimi minuti delle partite, invece è diventato titolare sia nella cavalcata promozione che in quella salvezza dell'anno immediatamente successivo. Quindi è un Cagliari che è un po' così costruito a fatica, magari anche per episodi, quindi si è un po' dovuto, poi si è ritrovato tra le mani Nicola questo gruppo, ha fatto di qualche giovane interessante, di qualche giocatore più esperto, comunque che può sicuramente dare una mano. Però ecco, per trovare la maglia giusta ci vuole ancora del tempo, secondo me è questo poi quello che è mancato al Cagliari, avere un gioco corale che Nicola sta pian piano cercando di infilare dentro lo spogliatoio, però non è facile. Il Cagliari l'anno scorso, insomma, con la gestione Ranieri ha fatto due stagioni, una stagione e mezzo con un 4-4-2 abbastanza classico, con palle lunghe per cercare di sfruttare la velocità di Luvumbo, la testa di Pavoletti, l'opportunismo di La Padula, e ha pensato soprattutto a coprirsi tanto. Quindi adesso invece Nicola è partito da un concetto diametralmente opposto. Cagliari vuole provare a fare il gioco, a fare la manovra, però è chiaro che non sia semplice. Un Cagliari che non mi è dispiaciuto nelle prime due o tre apparizioni della stagione, e che invece ha fatto quella fiammata contro il Napoli, per il resto si è un po' così, un po' disunito. Servirà tanta, tanta pazienza e tanta, tanto carisma da parte dell'allenatore per trovare poi il gruppo, riprendere subito le redini della, della squadra.
Chiaramente i tifosi crociati sperano il più in là il possibile, quantomeno rispetto alla, alla sfida di lunedì, però ci sta il gioco delle parti. Ecco, a proposito, ricordiamo, siamo collegati con Giuseppe Amisani, giornalista sportivo. Giuseppe, a proposito di questo, abbiamo visto che il Cagliari ha giocato finora con la difesa a 3, poi centrocampo a 5, oppure insomma con due mezze punte, se non sbaglio. Ho letto in settimana che Nicola ha parlato anche di un possibile 4-2-3-1, di una difesa a 4. C'è qualcosa di vero pretattica oppure no?
Ma credo che ci possa stare un po' tutto, perché sai, quando poi ti accorgi che le cose non funzionano, perché certo, i moduli, è vero che un allenatore ce li ha ben cari i suoi e se li porta dietro, però è anche vero che se non hai gli uomini giusti per poterli fare, è tutto in discussione. Ti faccio giusto un esempio: il Cagliari ha giocato col 3-5-2 e quasi sempre il terzo di destra di tre centrali difensivi era Zappa, che invece è un esterno destro, quindi era lì arrangiato. Il Cagliari pure a Palomino, a Obert, che però dovrebbe essere il secondo mancino insieme a Luperto, quindi più abile nel centro-sinistra. Quindi tutto poi è una situazione anche legata alla rosa e ai giocatori che hai a disposizione. Magari Palomino ancora non è al top, è l'ultimo arrivato, quindi comunque fa un po', forse fa un po' di fatica. Quindi è chiaro che ci sta, perché no, se tu non hai tre centrali ottimi da utilizzare, allora passi la difesa a 4, ne usi due e usi due esterni che ti possono dare una mano nelle diagonali. Però diciamo che in linea di massima il 3-5-2 con una variabile da quando è arrivato anche Gaetano può diventare un 3-4-1-2 o 3-4-2-1, insomma con un centrocampo comunque con i due mediani e due mezze ali, due mezze finte come Gaetano e Lugumbo, veloci, rapidi, tecnici, a supportare l'unico attaccante centrale che insomma per ora è piccoli, però ecco, la Padula, nonostante la sua veneranda età, scalpita, ha mandato un bel biglietto da visita in giro, perché comunque non si è dimenticato come si fanno i gol.
No, assolutamente, giocatore che ricordiamo è stato di proprietà del Parma, poi però non ha mai giocato, non ha mai vestito la maglia crociata, solo una lunga serie di prestiti. L'ultima domanda che ti faccio, Giuseppe, ecco, dal tuo punto di vista, proprio che Parma hai visto finora, che avversario ti aspetti?
Ma sicuramente un buon Parma, soprattutto in casa, poi fa paura, perché è una squadra quadrata, ordinata, perché sta facendo un ottimo lavoro, quindi credo che il Cagliari abbia da temere parecchio questa sfida. Non vorrei dire insomma quella che potrebbe sembrare un'eresia, ma il Cagliari adesso è atteso da due trasferte prima della prossima sosta, Parma e Juventus, e quindi non credo che quella di Parma sia molto più facile di quella in casa della Juventus, anzi forse paradossalmente è anche più complicata per il valore dell'avversario, per l'ambiente, magari la Juve è già più una squadra ancora forse cantiere, ecco, che quindi magari giocando ti può aggredire ma ti può concedere degli spazi. Il Parma invece credo che sia attento in entrambe le fasi e credo che sia davvero una squadra che possa fare una bella figura in questo campionato. Ovvio che da cagliaritano, da sardo, insomma,
dopo lunedì,
spero che tutto questo accada dalle 23 di lunedì in poi.
Giuseppe, grazie davvero per essere stato
grazie
con noi.
A voi, è stato un piacere, grazie.
Grazie, buona partita anche a te lunedì sera. Giuseppe Amisani, giornalista sportivo, che conosce appunto, come abbiamo detto, da vicino l'ambiente sardo. Qualche messaggio di quelli che ci state mandando. Diego dice: forse non ci ricordiamo contro chi abbiamo giocato finora, fino ad adesso abbiamo solo sbagliato il secondo tempo contro l'Udinese, come si dice, siamo una neopromossa. Sì, effettivamente è così, poi in realtà credo che non occorra farsi prendere troppo dalle emozioni positive o negative che siano dopo le varie partite. È vero, il Parma perdeva a Lecce, però è anche vero che ha recuperato la partita. Contro l'Udinese effettivamente ha sbagliato una parte di gara, però anche a Napoli insomma se la stava giocando ad armi pari, cioè non bisogna, ecco, sempre mantenere un po' di equilibrio secondo me nei giudizi. Attenzione, Empoli e Como non sembrano poi così deboli come si pensava, scrive Johnny. Questo è il suo messaggio, che ci ricorda quello che abbiamo sottolineato prima, come queste prime gare di campionato diano l'istantanea di una Serie A davvero molto equilibrata nella parte finale della classifica. E poi ancora, per me lunedì bisogna stare molto attenti, accorti, sarà la classica partita trappola, acquista ottimo innesto in corsa da sfruttare in ogni partita. migliore finora in fase offensiva. E poi ancora Pecchia definisce Hernani determinante per la sua esperienza, ma questo non vuol dire che magari necessita di averne altri di esperienza, ma essendo troppo aziendalista non può dirlo chiaramente Cristian, ma non lo so se è proprio così, perché in realtà altri giocatori di esperienza anche l'anno scorso li aveva Pecchia, poi non li ha fatti giocare meno di altri, ecco, se vogliamo. Secondo me la cifra sulla squadra che emerge dopo queste prime gare è il fatto che comunque c'è un po' meno tutti dentro rispetto all'anno scorso, scelte un po' più solide, fisse da parte di Pecchia, però è anche vero che poi ha gettato Anasai Mohamed nella mischia, ha fatto bene, ha gettato Anquist, è entrato, ha fatto bene, va gettato nella mischia Cancelliere, va segnato contro il Milan, insomma anche quest'anno tiene tutti sul pezzo e pronti a essere parte della causa, ecco Pecchia, quindi diciamo che quel refrain continua e secondo me sta ancora producendo risultati positivi. C'era anche un messaggio sullo stadio Tardini in progetto, non ci sono novità almeno ufficialmente per quello che abbiamo in possesso noi come notizie, ecco, ufficiali, si continua a lavorare, di certo non è una priorità per questi giorni, anche se come è emerso anche in alcune indiscrezioni dovrebbe esserci presente Kyle Kraus contro il Cagliari in tribuna al Tardini, quindi il ritorno a Parma per lui, il ritorno più in generale in Italia anche per altre sue attività. Noi ci fermiamo un attimo, un po' di pubblicità e poi l'ultima parte e l'ultimo ospite a Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna.
Nuova Ford Kuga Full Hybrid è più energia e più efficienza. Fino a 900 km di autonomia con un pieno e tutta l'efficienza per fare in elettrico fino al 64% dei percorsi in città.
Nuova Kuga Full Hybrid è tua con noleggio Ford All Inclusive a €290 al mese, 5.000 euro di anticipo, durata 24 mesi e tutti i servizi inclusi. Scoprila negli showroom Ford anche sabato e domenica.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, via Toscana 45 / A, a Parma.
Notizie dall'Ausl di Parma. Se ami raccogliere i funghi, ecco alcuni utili consigli. Nel bosco, indossa abiti e scarponi adeguati. Usa un bastone per camminare meglio, un coltellino e un cestino areato per il raccolto. Tieni acceso il cellulare con il GPS attivato. Prima di mangiare i funghi raccolti, falli controllare dagli ispettori micologi dell'Ausl. Orari e modalità di accesso nel sito www.ausl.pr.it. E ricorda, per contrastare la diffusione della peste suina africana, non abbandonare nel bosco avanzi alimentari contenenti carne di cinghiale o maiale. Al rientro, prima di risalire in auto, cambiati le scarpe e riponile in un sacchetto per poi pulirle con cura. Se ti imbatti in un cinghiale morto, chiama lo 051 60 92 124. Memorizza la posizione geografica e scatta una foto della carcassa. Così il servizio veterinario dell'Ausl può bonificare l'area.
Finalmente siamo in estate!
È vero! E ho proprio voglia di una bella moto o di un pratico scooter per fare splendidi viaggi con te senza rimanere bloccati nel traffico.
Come sei romantico! Allora andiamo da Motoshop Parma, dove scopriremo la gamma moto e scooter di Yamaha, tutte in pronta consegna, con 7 anni di garanzia e 7 anni di soccorso stradale gratuito.
Sì, conosco Motoshop, la concessionaria Yamaha, che offre sempre ottime promozioni, pratiche formule rateali, un ottimo servizio officine e un vasto assortimento di moto e scooter usati garantiti.
Motoshop è in via Sonnino 39 / A a Parma. Telefono 0521 29 29 54.
Alla ricerca di freschezza, qualità e convenienza. Nei negozi Cagni e Benelli trovi da giovedì 26 a sabato 28 settembre mela Golden nuovo raccolto a 79 centesimi al chilo, zucchine a 1,49 euro al chilo, melanzane a 1,49 euro al chilo. Visita i nostri punti vendita di Parma, Cagni e Benelli. La verdura più buona, i frutti più belli.
Cos'è l'energia? Elettricità? Potenza? O anche ridere, amare e sognare. Honda HR-V, il crossover compatto che si ricarica in automatico mentre guidi grazie alla tecnologia Full Hybrid. Potente, silenzioso, efficiente. Honda HR-V Full Hybrid, l'energia di cui hai bisogno, sempre.
Franco Reggiani, la concessionaria Honda di Parma, ti aspetta nel nuovo e accogliente showroom di via Savani 30. Honda e Franco Reggiani, da 50 anni al vostro fianco.
dal 1975. Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Eccoci di nuovo insieme per quest'ultimo blocco di Palla in Tribuna. Ancora tanti messaggi che ci state inviando al 333-9200-170. Gianluca vorrebbe rimarcare, dice, una cosa sulle punizioni dal limite. Non capisco come mai non le tiri praticamente più Bernabé, di gran lunga il migliore della squadra, quando ci sono calci da fermo in posizione favorevole. Mihaila finora non ne ha azzeccata una. Ma saranno scelte, credo, che sono in corso d'opera, ecco, con Pecchia. Potrebbero anche cambiare di partita in partita. Forse si è preferito il tiro di potenza più che di precisione. Forse Bernabé non se la sentiva, magari in quel frangente di partita, anche a livello fisico. Ci sono molti fattori, ma insomma la considerazione ci sta. Ampo 60 invece dice: Minotti, ex capitano del Parma, ha confermato che il Parma è una bella squadra che ha commesso errori di inesperienza e manca di un centrale di caratura, come si ripete da tempo e come sta confermando appunto Zurlini. Abbiamo avuto poco fa al telefono. Abbiamo con noi, a proposito di telefono, Giuseppe Milano. Buon pomeriggio, Beppe.
Buon pomeriggio Alberto, buon pomeriggio agli amici di Palla in Tribuna.
Ma tu che ne pensi? Il Parma effettivamente finora ha peccato di esperienza, o io per esempio la vedo in quest'altro modo, o comunque il bilancio è finora positivo, nel senso, come giustamente ricordava un ascoltatore, è stato sbagliato un tempo contro l'Udinese, ma poco altro al di là degli episodi.
Beh, allora, il bilancio è più che mai positivo. Se noi avessimo fatto il classico gioco, no? Proviamo a ipotizzare dove siamo dopo 8 giornate, beh, probabilmente saremmo stati felicissimi di certo. Essere in questa posizione. Certo, poi quando vedi le partite, l'evolversi delle partite, pensi appunto alla sfida con l'Udinese. Se non l'hai vista e se pensi solamente a come è stato l'andamento della realizzazione, ecco che lì un po' ti arrabbi. Ma ci sta che il Parma abbia sofferto nei secondi tempi. Credo che c'è una componente sia di inesperienza che probabilmente di mancanza anche di lucidità. Questa squadra quasi sempre ha iniziato con l'acceleratore al massimo, come faceva in Serie B, e probabilmente con ritmi diversi come richiede la Serie A vai un po' in difficoltà, e anche visti gli infortuni non hai avuto poi la possibilità sempre di poter cambiare i giocatori, soprattutto come parlavi già prima e anche con Gianluca Zurlini al centrocampo, non avevi la possibilità di mettere qualcuno fresco in quel ruolo, che in quella posizione del campo che diventa fondamentale. Ci sta una cosa, ci sta l'altra, bisogna crescere come una squadra giustamente neopromossa in Serie A con tanti giocatori. Non dimentichiamo, noi chiamiamo Bonny, ma Bonny sta vivendo la Serie A per la prima volta, certo. E ci sta che questi giocatori debbano crescere.
Sì, del resto è questo anche l'indirizzo della società, quindi poi si trarranno i bilanci alla fine. Beppe, tu stasera torni con tutte le ultime novità, gli aggiornamenti del caso a Calcio e Calcio questa sera alle 21, peraltro anche così ipotizzerete le prime scelte di formazione. Mi do l'auto assist per ricordare che insomma Charpentier e Valeri sono di nuovo in gruppo e sono disponibili. Hernani non ha, è ok, insomma non ha avuto nessun contraccolpo, era uscito in via precauzionale a Lecce, ancora in dubbio Somma per questa botta all'anca, e poi torna Keita, ma sarà fuori per squalifica Cancellieri. Beppe, stasera dalle 21 tu, Maddalena Ferroni, Luca Ampollini, qual è un po' il menù della trasmissione?
Sì, decifrare la formazione, lo hai ripetuto più volte anche oggi in trasmissione, è difficilissimo, soprattutto a centrocampo, perché Zurlini lanciava l'ipotesi Hernani, Bernabé, Keita, ma alla fine sappiamo bene che Pecchia un asso nella manica in panchina se lo tiene sempre.
Certo, quindi è proprio certo.
Ci potrebbe essere anche una sorpresa in avanti con una squadra più offensiva, magari con il famoso 4 rombo di attacco con Mihaila alle spalle di Bonny e Alquist su una fascia.
No, scusa Beppe, ma infatti hai fatto bene a ricordarlo, ma lo sottolineo, perché poi Specchi ha dimostrato che con le partite che durano ormai 100 minuti si tiene delle soluzioni, poi possono essere utili o meno, però in corso d'opera, quindi ci sta che lui non butti dentro subito tutti i migliori del momento, eccetera, ma che si tenga qualcuno in corso d'opera. Abbiamo visto Alquist come ha inciso per esempio a Lecce, tanto per l'ultimo caso.
Assolutamente sì, e sono tutti elementi validi in una partita che dura, giustamente dicevi, 100 minuti e con i secondi tempi dove il Parma ha avuto più difficoltà e quindi ha bisogno di mettere giocatori freschi, ma anche e soprattutto di qualità che possano anche impattare sul gioco della squadra. ci darà un aiuto assieme a Luca Ampolini su questo fronte Luca Romenghi. E poi a casa Ferrari, visto che ne hai parlato anche prima di Suzuki, abbiamo invitato Hermes Fulgoni, preparatore storico dei portieri, uno che ne sa e non poco, ne ha già parlato sulla Gazzetta di Parma, ma insomma cercheremo con lui di tracciare un bilancio sul nuovo portiere del Parma e capire davvero se, come speriamo tutti noi, è un grande portiere in prospettiva che deve solo crescere dal punto di vista dell'esperienza e dell'approccio al calcio italiano di Serie A. Con lui ci sarà Enrico Cavalca e poi avremo due contributi in chiave Cagliari: Bernardo Corrado, un videomessaggio per ricordare i suoi gol proprio con la maglia del Parma contro il Cagliari, e poi Andrea Pisano, un grande ex delle due squadre, che ci fotograferà il momento sia nostro, ma soprattutto dei sardi.
Luca sta bene, Luca Ampolini, lo sentiamo sempre al lunedì, lo punzecchiano molto su Facebook, ma stasera aumenta la, come dire, l'attesa per sentire anche le sue repliche, ne avrà da fare, cioè ne avrà da fare con Luca Romenghi.
E poi quando si avvicina la sfida con il Cagliari, lui ha sfogazioni, certo, proprio delle dermatiti per questa cosa, quindi insomma cercheremo di trattenerlo sulla questione arbitri, perché insomma quando c'è il Cagliari i ricordi sono sempre molto molto vivi e che fanno ancora male, ma insomma cercheremo anche tramite l'aiuto di Luca Romenghi di tenerlo a bada, ma ce la faremo.
Vedremo, vi seguiremo alle 21, calcio e calcio su 12 TV Parma, grazie Beppe, buon lavoro.
Grazie Alberto, ciao a tutti.
Grazie a Giuseppe Milano, l'appuntamento è questa sera. Maddalena Ferroni, Luca Ampolini, Casa Ferrari con Luca Ferrari, tutti gli ospiti che ha ricordato appunto Giuseppe. Vi ricordiamo poi gli appuntamenti col TG Sport su 12 TV Parma, domani ancora qui con Palla in Tribuna su Radio Parma, e poi lunedì, attenzione, alle 20:30 partiremo con i collegamenti dallo Stadio Tardini, la Radio Cronaca in diretta in esclusiva come sempre delle partite del Parma, in questo caso la sfida contro il Cagliari, e poi a seguire ancora per questo lunedì, perché il nostro palinsesto si adatta inevitabilmente al calendario della Lega Serie A, Bar Sport diretta live insieme con, dopo la partita, il fischio finale, i collegamenti, Alberto Dalla Tanna in studio con i suoi ospiti per i commenti, le pagelle e soprattutto le interviste in diretta dallo Stadio Tardini agli allenatori e ai giocatori protagonisti del match. Ringrazio Andrea Gatti in cabina di regia e state qui con la programmazione della nostra Radio Parma. Un saluto.
Palla in Tribuna, in collaborazione con Pizza Fantasy, Acustica Santa Chiara, Cup Service, Gruppo Ferrari.